Andiamo alla parola di Dio. Vi chiedo di accomodarvi, grazie. Siamo stati parecchio tempo in piedi mentre pregavamo, mentre lodavamo. Proiettiamo un attimo la copertina di stamattina, il titolo del messaggio biblico di oggi. Come leggi? Come leggi? Non ho messo l'accento apposta. Come leggi? Perdono? O perdono? Su cosa predico? Su perdono o su perdono? Da uomini e donne di fede direi di predicare su perdono. Perdono. Sai, non ho accentato la parola per un fatto sì ironico, ma per un fatto anche di scopo, di obiettivo didattico, innanzitutto per me, didattica riferita innanzitutto a me. Perché ho lasciato un attimo l'ambiguità di significato, perdono o perdono? Ti capita a volte di pensare a chi perdona come a un perdente? Ti è capitato di trovarti davanti alla scelta, che faccio? Reagisco al torto, alla cattiveria, all'indifferenza con l'amore, l'amore di Dio, oppure reagisco a quello che mi hanno fatto di male con altro male? Tanti pensano che perdonare sia roba da persone deboli, che hanno scarso carattere. Ma cosa ne pensa il Signore? La Bibbia dice, Efesini 4, 30, 32, che leggiamo insieme. Stiamo per vedere le parole proiettate. Efesini 4, 30, 32. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Via da voi, dice Dio, ogni amarezza, ogni cruccio, ira, clamore, parola offensiva, con ogni sorta di cattiveria. Siate invece, nota questo invece, no? Senza Cristo facevamo in un modo, con Cristo dovremmo fare in maniera molto diversa. Come? Con Cristo e in Cristo dobbiamo essere invece, continua la lettura, benevoli, misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Leggo questo stesso brano in un'altra versione della Bibbia. Non rendete triste lo Spirito Santo che Dio ha messo in voi come sigillo, come garanzia per il giorno della completa liberazione. Fate sparire dalla vostra vita l'amarezza, lo sdegno, la collera, evitate le urla, la maldicenza e le cattiverie di ogni genere. Siate buoni gli uni con gli altri, pronti sempre ad aiutarvi. Perdonatevi a vicenda come Dio ha perdonato voi per mezzo di Gesù. Sinonimi di perdono o di misericordia: compassione, comprensione, pietà, buon cuore, benignità, generosità, carità, riguardo, tolleranza, indulgenza, clemenza. Contrari di misericordia o di perdono: crudeltà, spietatezza, incomprensione, intolleranza, intransigenza. La misericordia è la disponibilità a perdonare chi? Chi se lo merita. La misericordia è la disponibilità a perdonare chiunque, chi ha sbagliato, chi non merita. Chi merita il perdono non è nell'obiettivo, non è nel raggio della misericordia. E mi chiedo, chi merita il perdono? Chi di noi? Io meriterei il perdono dopo aver sbagliato, a volte volontariamente? Perché dico la verità, innanzitutto a me stesso, a volte quello che chiamiamo errore involontario, in realtà è premeditazione. A volte mentiamo a noi stessi. Succede solo a me? Ma io non volevo, io non l'ho fatto apposta. Abbiamo imparato fin da bambini questa strategia di difesa. Non l'ho fatta, passa tua sorella, tu allunghi la gamba, tua sorella inciampa, non l'ho fatto apposta, è stato, come si chiama quando si muove un arto? Un riflesso, come si chiama? Incondizionato? Si chiama? Riflesso incondizionato, uno spasmo, mi ha fatto allungare la gamba, ti ho fatto lo sgambetto. E a volte cresciamo imparando a giustificarci, ad essere benevoli non con gli altri ma con noi stessi. Ma tu mi conosci, i miei limiti e carattere. Ma nessuno è perfetto. Quante scuse mi do? E forse ti dai pure tu, usi anche tu. A volte diventiamo, in famiglia, come chiesa, come popolo di Dio, tra amici, tra parenti, diventiamo come i fratelli Dassler. Chi conosce la storia dei fratelli Dassler? Io faccio l'intellettuale, ma l'ho letta qualche giorno fa. La storia dei fratelli Dassler. Certe volte sembra che i pastori siano preparati su tutto. Dice, ma i pastori fanno esempi tratti dal sapere, da ogni disciplina. I pastori di solito leggono, no? E magari leggono una cosa edificante che si può abbinare a un messaggio. Quanto c'è bisogno di imparare. Quanto. La storia dei fratelli Dassler è interessante, molto interessante. C'erano due fratelli, parliamo della prima metà del Novecento, Germania, siamo in una cittadina che non proverò neanche a pronunciare, una cittadina tedesca non lontana da Norimberga. Due fratelli, i fratelli Dassler, decidono di produrre scarpe sportive, scarpe fatte ad hoc, che presto diventeranno su misura, per un certo tipo di sport. E questa era una rivoluzione, perché prima dei fratelli Dassler, qualunque sport tu facessi, le scarpe erano sempre uguali, ed erano spesso scarpe non adatte per le attività sportive. Quindi i fratelli Dassler investono, con i saggi consigli del papà che aveva lavorato in un calzaturificio. Succedono tante cose, non voglio andare per le lunghe, succedono tante cose, i fratelli Dassler litigano, non si parleranno più a vita. L'uno diceva dell'altro, io non ho niente contro mio fratello, ma intanto non si sono parlati a vita. Uno dei due è morto prima e l'altro non è andato al funerale. Però no, mica c'è qualcosa con mio fratello, no? Come facciamo noi a volte, no? Forse non in maniera così esasperata. Ora, cosa succede? Che Adolf Dassler fonda un brand praticamente sconosciuto, poi con l'abbreviazione chiamato da tutti Adi, diventa Adi Das, e l'altro fratello dà vita a un'altra piccola azienda a gestione familiare che oggi si chiama Puma. La grandezza imprenditoriale, la grandezza commerciale. So di parlare a diverse persone che hanno tantissimo da insegnare da questo punto di vista a livello commerciale, imprenditoriale, ma mi faceva riflettere questo fatto. Quei successi nella vita purtroppo non sono corrisposti a successi a livello familiare, a livello morale, a livello caratteriale, come crescita personale. E pensate un po', la cosa che mi ha incuriosito ancora di più è questa, che a un certo punto in quella cittadina tedesca si sono formate due fazioni. Chiamavano quella cittadina la città in cui la gente ha il collo piegato. Ma in che senso? i due stabilimenti, di un colosso e dell'altro, almeno i primi anni, no? Erano uno al di qua del fiume, che separava la città, e uno al di là del fiume, uno stabilimento a nord e uno stabilimento a sud. Quindi quel fiume che divideva la città in due parti era, come dire, una metafora di quello che era successo nella famiglia Dassler e nel rapporto tra due fratelli che si erano voluti bene, che avevano fatto tante cose insieme ed erano cresciuti insieme come persona e anche a livello economico. La città in cui la gente aveva il collo piegato, perché in quella cittadina vicino a Norimberga, per anni, prima di parlare con qualcuno, tu guardavi che scarpe avesse. Se era Adidas o se era Puma. Ma vi rendete conto? Interessantissimo, ho letto cose pazzesche, ma stamattina non devo parlare né di un brand né dell'altro, anche perché non c'è nessuna sponsorizzazione, come vedete, non c'è nessun accordo commerciale. Ma tante cose interessanti, una guerra durata decenni, che poi ha riguardato i nipoti, guerre fratricide, guerre tra fratelli. C'è nella tua vita qualcuno con cui hai rivalità? C'è qualcuno, il pastore parla chiaro, togliamo il c'è qualcuno, ci sarà qualcuno che ti ha fatto del male, ci sarà qualcuno che ti ha ferito, ci sarà qualcuno che ti ha tradito, ci sarà qualcuno che ti ha danneggiato economicamente, ci sarà qualcuno che ha detto su di te delle cose terribili, c'è qualcuno che ti ha infangato, ti ha rovinato la reputazione per tanto tempo e forse con tutti i tuoi sforzi non sei ancora riuscito a sanare una certa idea che qualcuno ha di te, che si è fatta di te per colpa di qualcun altro che ha messo in giro cattiverie, maldicenze. Perché dovremmo perdonare? Perché dovremmo mettere da parte il rancore? Perché dovremmo scegliere di reagire all'offesa, al tradimento, all'indifferenza degli altri, con l'amore di Dio, invece che con la vendetta, con l'odio? Perché dovremmo perdonare? I versetti che abbiamo letto ci danno tre semplici motivi. Attenzione, non pensare che adesso inizi la predicazione. Dice adesso il fratello ha dato l'introduzione, adesso arrivano i punti. No, la predicazione è già iniziata diversi minuti fa, con la lettura biblica. Mi faceva riflettere primo che lo Spirito Santo, quando io perdono, gioisce. Voglio dare una gioia al Signore? Ma Dio è già felice, sì lo so, Dio è la persona più felice nell'universo, è la persona più autosufficiente nell'universo, ma per così dire vuoi dare una gioia in più al Signore? Perdona. Perdona chi non ha corrisposto la tua lealtà, il tuo affetto. Lo Spirito Santo gioisce. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati sigillati. Dio ha messo su di voi come un sigillo il giorno in cui siete stati perdonati dai vostri peccati. Perché c'è un riferimento particolare allo Spirito Santo, che è triste quando il credente porta rancore, ma al contrario gioisce quando il credente è benevolo, buono, misericordioso? Perché è tirato in ballo, è citato lo Spirito Santo? Perché chi è che ti convince del tuo bisogno di salvezza? Lo Spirito Santo. Chi è che ti porta a confessare il tuo peccato e a ricevere Gesù Cristo nel tuo cuore per la salvezza? Lo Spirito Santo. Chi è la persona divina che da credente, giorno dopo giorno, ti fa notare i difetti? Dove puoi migliorare, dove devi tornare indietro, dove hai sbagliato? Lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo gioisce della nostra misericordia. E poi c'è un altro motivo, il rancore ferisce tutti. L'hai notato in Efesini, nei versetti che abbiamo letto, via da voi, fate sparire, in altre parole, l'amarezza, lo sdegno, la collera, le offese, le urla, le accuse, via, via. Buttiamo via queste cose che feriscono noi prima che gli altri. Quando io mi porto dentro collera, rancore, sono un autolesionista, vivo male, dormo male, penso negativamente, non come Dio vorrebbe. Quando io non perdono, mi lacero dentro, mi tagliuzzo nel cuore, nell'anima. Ho letto qualche tempo fa, è un dialogo immaginario, e chi conosce questo testo collegherà subito, farà il collegamento. Mi hanno detto una cattiveria gratuita. La risposta: la cattiveria non è mai gratuita. E il primo riprende: davvero la cattiveria ha un costo? E si risponde: certo, ed è pari alla perdita di valore di chi la pronuncia. Quando dico cattiverie, sono innanzitutto cattivo verso di me, è un male che faccio a me stesso. Devo perdonare, dovremmo perdonare, perché lo Spirito Santo ne gioisce, il rancore ferisce tutti a partire da noi. E poi in Efesini scopro anche che dovrei perdonare perché Dio ci ha perdonati. Il Signore ti chiede qualcosa di diverso rispetto a quello che Lui ha fatto con l'esempio di Gesù Cristo? No, il Signore ci chiede di fare la stessa cosa. Ti ricordi quando Gesù dice: io vi ho lasciato un esempio, perché fate come ho fatto io? L'Apostolo Pietro dirà nella sua prima lettera: il Signore ci ha dato un esempio perché noi seguiamo le sue orme. E io credo che le orme più impresse nell'umanità, le orme più impresse nella Scrittura, le orme più impresse per noi credenti cristiani è l'insegnamento di Gesù riguardo al perdono. Cristo ci ha perdonati. Cosa ha chiesto in cambio? Lo meritavamo? No. Il Signore ha aspettato che noi lo meritassimo? Che noi comprendessimo il suo amore razionalmente? Il Signore ha aspettato... Che cosa ha aspettato il Signore? Il Signore non ha aspettato. Il Signore ci ha dimostrato il suo amore, ci ha perdonato, ci ha salvati in Cristo Gesù. Quindi, perdona. Accetta la sfida. Accetta la challenge. Altro che salire la scalinata ballando. Ci sono delle challenge pazzesche, ne ho vista una che due ragazze salivano una gradinata, prima salivano e poi scendevano guardandosi, no, senza mai fermarsi, a passo di musica, a passo di danza. La challenge più importante che tu puoi accettare è quella del perdono. Vuoi essere un vero cristiano, vuoi essere una vera cristiana, perdona. Vuoi farti del bene, perdona. Vuoi onorare Dio, perdona. Vuoi ringraziare il Signore per la sua misericordia verso di te, perdona. Perdona, non ci perderai, te lo assicuro. Non sto dicendo economicamente. Non potrei mai fare una promessa simile, perché a volte chi perdona, chi dimentica, ci rimette pure soldi. Ti è capitato? Ti è capitato che la riconciliazione con qualcuno, che fare la volontà di Dio, abbia richiesto una perdita economica? Può capitare anche questo. Sai cosa vuol dire perdono dal termine frequentemente usato nel Nuovo Testamento? Perdono letteralmente è lasciare andare, lasciar perdere. E quando tu lasci perdere, a volte non ti conviene a livello umano, a livello materiale, no? Intendo questo per umano in questo caso. Ma in senso spirituale, ti prego, Chiesa, amica, amico, sorella, fratello in Gesù, per favore, perdona, perché non ci perderai mai spiritualmente. E parlo di un certo tipo di profitto. Isaia 48, 17 dice che il Signore ti insegnerà per il tuo bene. Una versione, sono andato a controllare, perché volevo assicurarmi che fosse una traduzione quanto più accurata. Il Signore ti insegnerà per il tuo bene. Molti rendono: il Signore ti insegnerà per il tuo profitto. Chiaramente è un vantaggio, è un profitto innanzitutto di natura spirituale, morale. Il Signore vuole il tuo bene. Ma la smetti di pensare che Dio ce l'abbia con te? Ma la smetti di pensare che fare la volontà di Dio non sia un guadagno da nessun punto di vista? Fare la volontà di Dio è il più grande guadagno, è il più grande investimento, perché avere Dio dalla nostra parte è la scelta più intelligente della vita, non pensi? Avere il favore di Dio, avere l'approvazione di Dio, non pensi che sia l'idea più saggia che tu possa avere? Guarda il vero profitto. Importante il profitto economico, ma ancora più importante è il profitto spirituale nella mia e nella tua vita. Facendo la volontà di Dio guadagnerai in termini di armonia con Dio, di benestare divino, di crescita personale. Facendo la volontà di Dio guadagnerai in termini di generosità d'animo, in termini di esempio. Se tu perdoni, e perdonando farai la volontà di Dio sicuramente, se tu perdoni, lascerai un esempio. Quale esempio più bello per la tua famiglia, per chi ti conosce, per la Chiesa, per i tuoi amici, per i tuoi colleghi? Quale esempio più bello che perdonare? Le hanno fatto questo, gli hanno fatto questo, ma lei, lui, ha perdonato. Io credo che non ci sia cosa più rivoluzionaria del perdono. Non c'è cosa più bella del perdono. Non c'è cosa che ci avvicina più al cielo. Non c'è cosa che ci lega di più al Calvario, alla croce di Cristo, che è il perdono. Perdonare è facile? No. Aggiungerei che perdonare è impossibile. Se proviamo a perdonare con i nostri migliori sforzi, con la nostra sola buona volontà, se noi perdoniamo solo come strategia, se noi perdoniamo soltanto perché la situazione sembra richiedercelo, il perdono non è vero perdono, se è farina del nostro sacco, se è roba che prendiamo dal nostro zaino, dalla nostra borsa, il perdono non è vero perdono, il perdono non dura se è qualcosa di nostro. Ma quando l'amore di Dio riempie il nostro cuore, quando noi vogliamo dare una gioia allo Spirito Santo, quando noi ci rendiamo conto che non perdonando facciamo del male a noi stessi e agli altri, quando noi ci rendiamo conto che Cristo ci ha perdonati di tutte le nostre colpe perfettamente, e noi dobbiamo perdonarci a vicenda, come appunto il Signore ci ha insegnato, allora tutto cambia. Quando l'amore di Dio scorre nelle vene della nostra anima, allora noi troviamo la motivazione, la forza per cui perdonare anche il nostro, ditelo voi, nemico. Gesù ci ha detto addirittura di pregare, di benedire chi ci fa del male, chi è stato ostile nei nostri confronti. Io ho finito. Vi chiedo, Chiesa, di alzarvi in piedi, preghiamo il Signore, chiedo al gruppo di prepararsi già per un canto.